Allora, eccoci, siamo in collegamento col Brasile, sperando che vada tutto bene. Allora, io ci sei pronto?
Sì, pronto, eccomi. Perfetto. Ciao a tutte e tutti.
Allora, io ho fatto una breve introduzione su quella che è questa inchiesta, che cosa sta succedendo. Allora, a te intanto, ovviamente parlava il giornale di 30 città coinvolte nelle manifestazioni, tu sei in una, anche se è una delle più importanti del Brasile, per cui ci puoi dare un po' l'impressione di quello che hai visto in questa città rispetto a queste manifestazioni. I giornali dicevano qualcuna pro, qualcuna contro, ma sembra di capire che comunque c'è un grande coinvolgimento, diciamo, dell'opposizione che è di destra riguardo al governo, e che quindi un po' ci siano manovre di questo genere al di là delle responsabilità che sicuramente ci sono nel governo. Allora, intanto partivo con questa domanda.
Allora, queste manifestazioni che stanno avvenendo in questi giorni, diciamo che sono una novità, perché anche l'anno scorso a marzo e agosto ci furono delle manifestazioni congiunte nelle varie capitali degli stati del Brasile, e dello stesso tipo, diciamo, di protesta contro la corruzione generalizzata. Soprattutto questo era cominciato con lo scandalo Lavrato, che è appunto la Tangentopoli brasiliana, nel quale erano stati coinvolti appunto presidente della Camera e del Senato e molti altri politici. Quindi, sull'onda di questi scandali della corruzione, diciamo che è sorto questo movimento di stampo fortemente populista, molto legato alla bandiera, ai colori brasiliani, tant'è vero che tutti quelli che scendono in piazza scendono con la maglietta della Seleção, la nazionale di calcio brasiliana. E quello che è il dato, diciamo, abbastanza evidente della composizione sociale di queste manifestazioni è che la stragrande maggioranza dei manifestanti appartengano a una classe sociale medio-alta, siano di pelle bianca, e questo, diciamo, è un fattore abbastanza già che dà una, diciamo, una cartina della, anche di quali sono le istanze di questo movimento, che anche abbastanza evidentemente sostenuto e appoggiato dalla Globo, che è la rete, diciamo, che ha il monopolio delle comunicazioni di massa qui in Brasile, perché paradossalmente, nonostante il Brasile sia un paese enorme, alla fine il monopolio dell'informazione è nelle mani di un gruppo che è appunto la Globo, anche perché proprio i giornali a livello nazionale, quelli importanti, sono due fondamentalmente, il Globo e la Folha di San Paolo, che detengono appunto un po' il monopolio dell'informazione e stanno facendo una campagna, soprattutto il Globo, contro Dilma Rousseff e Lula. Questo, appunto, come anche tu dicevi prima, non significa che appunto questi non abbiano le loro responsabilità, però il fatto che queste manifestazioni siano partecipate soprattutto dalle classi più abbienti della popolazione, che sono l'estrema minoranza qua in Brasile, è anche dato dalle zone geografiche della città in cui appunto si svolgono manifestazioni e proteste. Infatti, oltre al centro della città, in cui c'è stata qualche manifestazione, la manifestazione della settimana scorsa a Rio, per esempio, è stata fatta a Copacabana, e anche i vari altri vari tipi di protesta che ogni tanto qui si fanno, battendo sulle pentole, pane lasso si chiama, che è tipo il casero lasso argentino. E gli ultimi li portava il Globo, che c'erano stati in alcuni quartieri, che sono Copacabana, Leme, Leblon e Humaitá, che sono, per chi conosce un po' la città, evidentemente dei quartieri della media borghesia fondamentalmente. Quindi Ecco, un dato sicuramente importante è, che penso sia evidente, non c'è bisogno nemmeno di specificarlo, però lo ricordiamo, che queste manifestazioni che stanno avvenendo adesso sono completamente diverse da quelle che avvennero nel 2013, il movimento contro la Coppa del Mondo, che sarebbe poi disputata l'anno successivo, e, proprio per composizione sociale e per istanze che vengono portate avanti. E fondamentalmente diciamo che sembra queste manifestazioni siano in difesa di alcuni privilegi che vengono intaccati per la classe medio-alta borghese, diciamo. Ci sono anche delle componenti di persone un po' in stile, per fare un riferimento italiano, del popolo viola o grilline, che magari sono come istanza portano avanti quella contro la politica in generale, ma non presentando poi sostanzialmente delle proposte di trasformazione sociale interessanti,
sì,
dal nostro
punto
di vista.
Senti, diciamo, un attimo, allora, però all'interno comunque del partito di Lula e Rousseff, all'interno comunque di una componente, chiamiamola così, di sinistra, ci sono state manifestazioni invece contro? È ovvio che la destra coglie la palla al balzo, però mi interessava anche capire se c'erano manifestazioni a composizione sociale diversa, diciamo, di contro questo tipo di
corruzione. Ci sono state e penso ci saranno, perché comunque ci sono molti sostenitori del PT, che è il partito di Lula e della Dilma Rousseff, che stanno organizzando delle contromanifestazioni in questi giorni nelle varie città, tant'è vero che penso sia arrivata anche in Italia la notizia di diciamo scontri tra le opposte fazioni, soprattutto a Brasilia la scorsa domenica. Sì, praticamente e anche da quanto leggevo sul sito del Movimento Semterra, per esempio, loro invitavano alla difesa di Lula e del PT a scendere in piazza nelle prossime mobilitazioni. Quindi sì, effettivamente ci sono le due anime in campo in questo momento, anche quella appunto in difesa dello stesso PT. Appunto è un partito di stampo socialdemocratico che ha portato nel corso degli ultimi 15 anni anche alcune riforme che sono state un po' più a favore del popolo, e tante altre che invece sono state anche diciamo come al solito volte a decostruire i diritti dei lavoratori che erano stati prima concessi. Nello specifico posso dire le due iniziative più positive, diciamo così, sono state soprattutto quelle indirizzate all'ampliamento del sistema dell'istruzione, perché fino a 20 anni fa effettivamente qui in Brasile c'era un abilismo dilagante. Adesso diciamo un livello di istruzione minima viene garantito perlomeno nelle grandi metropoli, perché poi penso che sia una realtà totalmente differente quella dell'interiore, delle campagne e dei piccoli villaggi. Diciamo, quindi delle borse famiglia, che è una delle cose che tanto danno fastidio ai reazionari che scendono in piazza oggi, che in realtà sono delle cifre ridicole che vengono date alle famiglie con numerose, diciamo, a seconda dei figli che hanno, come sostegno al reddito o all'assenza di reddito. E quindi questa è stata la prima cosa che ha creato che crea molte critiche da parte della destra reazionaria al governo Lula precedentemente e Rousseff adesso. E poi c'è stato un salario minimo da 790 reais a 880 reais recentemente negli scorsi mesi, ma questo che era anche un atto dovuto dal momento che l'inflazione reale qui in Brasile è galoppante, ufficialmente è al 10,6%, ma io che sono stato qua l'anno scorso nello stesso periodo posso testimoniare come è stato un aumento vertiginoso dei prezzi di necessità di consumo, diciamo, quotidiano,
e quindi è un'inflazione in realtà più alta. Senti, io volevo anche affrontare un altro argomento, approfitto perché tu sei anche a Rio, quindi è un osservatorio particolare. Agosto, adesso non ricordo, ci saranno le Olimpiadi, e già lì ci furono, tu le citavi prima, grosse manifestazioni in occasione della Coppa del Mondo di calcio, mi pare. E adesso poi c'è stata tutta la questione del virus della zanzara Zika, di cui parleremo fra l'altro al termine della corrispondenza con te, con un medico pediatra che ci dirà delle cose interessanti. Di quello non si parla più, però adesso tu che sei lì, che cosa ci puoi dire riguardo a questo, alle trasformazioni? Anche noi sappiamo che eventi di questo genere ovviamente poi danno luogo a interventi urbanistici, chiamiamoli così. Che ci puoi dire, cosa succede lì a Rio?
Esatto. Sì, questo è un aspetto, diciamo, molto interessante, che è molto evidente la trasformazione in atto di questa città rispetto ai vari grandi eventi che sta ospitando, perché bisogna dire anche che oltre ai mondiali di calcio e alle Olimpiadi ci sono stati anche vari altri eventi dal 2007 oggi che hanno dato modo a chi gestisce la città di modificarla nell'ottica della funzionalità e della possibilità di ospitare in modo degno, tra virgolette, questi vari eventi. E di fatto quello che è successo è totalmente indegno, perché nella pratica la rivoluzionaria, soprattutto il centro della città e anche altri pezzi, significa spostare fisicamente senza buone maniere grandi parti di abitanti di quei quartieri che vanno riformati per fare per trasformare Rio in una città vetrina, fondamentalmente. Questo succede soprattutto in alcuni quartieri del centro che erano fondamentalmente sono ancora abitati da gente povera. C'è una zona nei quartieri di Saúde, Gamboa e Santo Cristo che è denominata Pequena Africa, la piccola Africa, e che è tra l'altro la zona che eredita questi posti proprio direttamente da quando i primi schiavi si sono rifugiati sul morro, sulla collina, fondando le prime comunità, le prime favelas nei secoli passati. E questi posti adesso sono, passandoci con l'autobus, comunque vedendoli dall'alto, sdentrati da lavori, e hanno comportato anche grossi problemi per chi abitava lì e è stato espulso per fare dei lavori, come per esempio costruire una teleferica, ovvero una funicolare che collega il Morro della Provvidenza con il basso, diciamo, vicino alla rotoviaria, che è il centro degli autobus, terminal degli autobus. Quella è una zona della città in cui effettivamente ci sono molti moradores di rua, cioè persone che abitano in strada, oppure persone che vanno in strada a vendere di tutto, fondamentalmente. Questo è un aspetto, per esempio, della vendita in strada, che è molto importante nei cambiamenti che stanno avvenendo, perché arrivando qui in Brasile uno si rende conto come è veramente un mercato a cielo aperto. Molte persone vendono qualsiasi bibite, a cibo, qualsiasi tipo di prodotto in strada, chiaramente in modo anche abbastanza selvaggio, e questo permette di avere una piccola economia.
Quindi mi sembra di capire
tutto questo
che,
è,
perché tutti questi verranno fatti fuori, fra virgolette, cioè devono togliersi di mezzo.
Fondamentalmente ci stanno varie ragioni, tra cui una è proprio quella di dare una ripulita generale, tra virgolette, alla città, per farla sembrare più carina e più bella. L'altra è anche proprio di tipo economico, degli accordi che la prefettura di Rio, che significa poi il comune di Rio, e lo Stato, perché Rio de Janeiro è uno Stato di cui la città Rio de Janeiro è la capitale, e il governatore dello Stato ha preso questi accordi con le imprese che sponsorizzano i grandi eventi, i quali sono accordi di esclusività, nel senso, per fare proprio un esempio spicciolo, la McDonald's ha durante i mondiali di calcio l'esclusiva delle refezioni della distribuzione di cibo, e questo significa che nelle aree intorno a dove si svolge l'evento non può essere venduto cibo d'altro tipo, per esempio, il che è impensabile, ma viene in un certo qual modo fatto valere questo diritto, perché queste aziende chiaramente sponsorizzano con milioni gli eventi, e quindi pretendono poi dopo di avere questa esclusività che hanno pagato. Ora, che significa che le aziende sponsorizzano gli eventi? Che praticamente hanno dato un sacco di soldi allo Stato e al Comune di Rio de Janeiro per fare tutta questa operazione di messa in sicurezza della città. Che è consistita fondamentalmente in un'occupazione militare da parte dello Stato di alcune zone che erano un po' fuori controllo, oppure che erano strategicamente necessarie per lo svolgimento dei grandi eventi. Questo ha significato praticamente installare delle unità di polizia pacificatrice, UPP, dentro le comunità ACI, ovvero le favelas, oppure quell'altro fenomeno di cui parlavamo prima, di fiscalizzazione, di eliminare dalle strade gli venditori che non sono, diciamo, regolamentati poi dalle mafie locali dei vari mercatini, oppure scacciare i poveri da zone in cui non sono considerati una bella vista, insomma. E questo è tutto un piano che è stato pagato fisicamente dagli sponsor della FIFA, per esempio, che tra l'altro è stato protagonista dello scandalo dell'anno scorso, in cui si è rivelato come poi tutto questo meccanismo di intreccio tra sport, tra virgolette, e politica sia stato risolto a suon di mazzette milionarie.
Sì, cioè, come le assegnazioni dei campionati del mondo, per esempio di calcio, e probabilmente anche delle Olimpiadi, avvengono sulla base appunto,
sicuramente,
di
anche delle Olimpiadi.
Perché ancora non è uscito
olimpico
fuori,
ma... Molti partecipanti del Comitato Olimpico sono anche FIFA, quindi sinceramente le due cose sono
collegate
assolutamente. Tra l'altro il presidente della Confederazione Brasiliana del Futebol è stato il primo arrestato, Teixeira, l'anno scorso, e anche Havelange, che è stato presidente della FIFA per 20 anni, brasiliano, era completamente coinvolto in questo schema di corruzione generalizzata, come i suoi successori, tutto questo ormai è, diciamo, palese e risaputo da tutti, però più o meno da chi è informato, quantomeno. E solo che tutto è continuato come prima, e l'assegnazione dei Giochi Olimpici alla Russia e al Qatar, dei mondiali di calcio alla Russia e al Qatar, sono proprio l'evidente dimostrazione che questo schema, comunque, nonostante sia stato svelato dalle indagini dell'FBI, comunque non muterà, cioè continuerà comunque questa opera di standardizzazione delle metropoli e delle città, grazie alla scusa dello sport, che possano essere le coppe del mondo o i giochi olimpici.
Ecco, sì, infatti in conclusione direi che questo quadro che tu ci hai fatto è un quadro che poi permarrà, cioè questo Rebulisti, che ovviamente, perché questi eventi vengono propagandati come qualche cosa che poi fa bene a tutti, a tutte, perché porta lavoro eccetera, in realtà poi emargina e toglie anche quel minimo di sussistenza a tutta questa massa di persone, appunto, che vivono un po' in bilico, no? Tra quello che è permesso e quello che non è permesso, ma in una società che non consente altro tipo di sopravvivenza. E questo sarà poi, sì, permarrà poi dopo anche la chiusura dei giochi. Non penso che si tornerà indietro.
Sì, sì, questo c'entra il punto, questa cosa che stai dicendo. Perché, allora, volevo segnalare che esiste un documentario molto interessante, tra l'altro anche sottotitolato in italiano, che si trova su YouTube, che si chiama Dominio Pubblico, che è un documentario uscito nel 2013 a seguito del movimento di protesta contro la Confederation Cup e la Coppa del Mondo del 2014. Quello che sottolinea questo documentario, che è fatto molto bene e sotto forma di interviste, dà molto il quadro di questa situazione di leggi speciali, tra virgolette, che vengono emanate per momenti particolari, come il gioco olimpico o la Coppa del Mondo, che però permangono poi dopo alla fine nella quotidianità delle persone. La Resolução 013, per esempio, è una sorta di legge speciale che consente alla polizia di entrare nelle case delle persone senza mandato, di arrestare, perquisire, instaurare coprifuoco, perché quello forse è difficile da rendersi conto di che significa, però l'occupazione militare in atto nel Hellas in questo periodo è effettivamente zona di guerra. Cioè, questo finché uno anche non sta qui, anche sentendo le notizie sui giornali, oppure vedendo poi com'è la situazione effettivamente in quelle zone, probabilmente nemmeno se ne rende conto di cosa sta avvenendo. Però è anche difficile percepirlo dalla città stessa, in realtà, se non ci si addentra in certe zone. E questo, tra l'altro, tutti gli abitanti delle favelas sanno come si è sempre comportata la polizia nei loro riguardi, dal momento che comunque essere poveri e neri, soprattutto di pelle, è già motivo di sospetto a prescindere. In questo senso la situazione è molto peggiorata con l'inserimento di con l'occupazione militare da parte della polizia pacificatrice all'interno delle comunità. Quindi questo secondo i principi del peacekeeping proprio della NATO, con le stesse modalità di portare la democrazia, come si fa suonando di bombe nei paesi del Medio Oriente, così nello stesso modo si fa suonando di fucilate nelle periferie urbane del Brasile. Tra l'altro, anche a proposito di quello che dicevi tu, della facciata di buoni propositi che la FIFA o comunque il Comitato Olimpico sbandierano i 420 di benefici che il popolo avrà da questi eventi, sono completamente diciamo menzogne che giustificano l'arricchimento dei pochi che poi gestiscono tutta questa situazione a livello economico, e nella realtà dei fatti invece si rivelano per le persone che vivono veramente in questa città disastrosi e diciamo anche rendono molto più complicata la vita perché la polizia stessa, l'UPP, come polizia pacificatrice si presenta con un volto buono, diciamo, con un volto di dialogo democratico. Per esempio, tengono i corsi di capoeira dentro le favelas i poliziotti. Questo per gli abitanti della favela è surreale, è impossibile da accettare, nessuno crede a questa facciata di buonismo da parte di un organismo che è la polizia militare, che fondamentalmente qui è ben conosciuto da tutti per le modalità brutali e repressive.
Certo, senti, allora
c'è una quantità di omicidi da parte della polizia qui a Rio de Janeiro che è incredibile,
che già faceva quello che gli pareva, figuriamoci adesso che c'ha pure il, come si, la benedizione del governo e di questi sponsor
e le leggi speciali a suo favore, diciamo.
Allora,
che poi
quindi
diventano permanenti, perché tanto c'è un evento all'anno, quindi alla fine diventano permanenti.
Certo, allora da qui alle Olimpiadi sicuramente poi ci sarà qualche altra cosa da aggiungere anche rispetto agli sviluppi dell'inchiesta. Noi per adesso ti ringraziamo tantissimo per questo, insomma, spaccato di quello che succede in Brasile, per quello che hai potuto capire tu e soprattutto a Rio in attesa delle Olimpiadi. Quindi un grazie enorme dalla radio e ci risentiremo.
Grazie a voi.
Grazie mille.
A tutti.
Ciao, un bacione. Ciao.